Vedete, abbiamo finito la seconda parte dello studio, abbiamo quindi completato gli aspetti principali della nuova vita in Cristo per quanto riguarda i primi due punti, no? Il ravvedimento, il perdono, l'adozione, la giustificazione e la glorificazione del credente. Certamente per quanto riguarda l'aspetto della liberazione, voi sapete che questo è un punto che noi diciamo seguiremo durante tutto il tempo del cammino col Signore, perché Gesù disse riguardo alla liberazione, chi se lo ricorda? Però anche quello di prima è importante. Se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo ci fa capire che la libertà che abbiamo in Cristo ha diverse fasi, continua. È qualcosa che comincia con la salvezza, ma che poi continua e si completa per mezzo del discepolato. Quindi è un punto centrale. Certamente noi, di volta in volta, quando vediamo che emerge qualche problema, c'è un legame specifico, un ostacolo, una fortezza, noi subito prendiamo autorità e nello spirito cerchiamo di sconfiggere, di sgridare, di demolire quelle fortezze, perché noi sappiamo che le armi della nostra guerra hanno il potere di distruggere le fortezze, perché demoliscono i ragionamenti, demoliscono tutto ciò che si leva orgogliosamente contro la conoscenza di Cristo. E le armi della nostra guerra afferrano i nostri pensieri e li sottomettono a Cristo. E quindi questo è in effetti la liberazione, tutto quello che il Signore fa durante tutto l'arco del nostro cammino con Lui, in modo particolare certamente in questo studio che noi facciamo durante quest'anno. Ci aspettiamo che molte fortezze siano demolite, che molti, è proprio questo lo scopo. Benché potrebbe sembrare lo studio qualcosa di debole, curioso, no? Noi a volte attribuiamo più potenza a un momento di spirito esuberante, con lode forte, magari con anche qualche dono, movimento dello spirito, eppure riguardo all'opera di Cristo verso di noi è più potente l'opera che il Signore fa attraverso la sua parola quando noi siamo disciplinati, discepolati attraverso di essa. Perché il dono è dono, il dono non dipende da noi, il dono è qualcosa che viene da Dio, e se tu lo usi e lo manifesti è qualcosa che da Dio passa attraverso di te un attimo ed è sempre il dono di Dio. Invece la libertà è anche un frutto, perché nella libertà noi manifestiamo le cose buone dello Spirito, cioè i frutti dello Spirito. Allora anche questa è una fortezza da demolire. Comprendiamo che lo studiare la parola distrugge le resistenze della nostra vita, lo stare sulla parola ci porta libertà. È curioso, ma è paradossale che tu potresti portare libertà a qualcuno. Io posso portare libertà a qualcuno per mezzo della parola della fede, per mezzo della preghiera, per mezzo dell'esercizio di un dono. Però finché non applico la parola nella mia vita e non la vivo, io potrei essere schiavo di mille concupiscenze, problemi, egoismi. Questa è la spiegazione che del resto noi diamo quando ci riferiamo a passi come, quando vi ricordate, Signore, abbiamo fatto nel tuo nome opere potenti, ma io non vi conosco, perché avete usato quello che io vi ho dato, ma non mi avete dato quello che vi chiedevo, cioè io vi chiedevo il frutto. Anche domenica abbiamo parlato degli alberi, no? E da un albero ci si aspetta frutto. Il frutto non può essere portato se non c'è liberazione, libertà. Cioè se la nostra vita non è veramente cambiata, noi frutto non ne portiamo. Doni potremmo portarne, tanto li abbiamo ricevuti. Tu hai un amico facoltoso che ti dà tante cose, tu ne hai in più e le distribuisci, ma non sono cose tue, sono cose in un certo senso riciclate, perché il dono è dello spirito. Quando qualcuno, ad esempio, si scandalizza perché, che so, a volte magari qualcuno guarisce, qualcuno no, o qualcuno riceve un beneficio da una parola magari di un pastore, e poi quello stesso servo di Dio non è capace, no, di dare un'altra parola per un'altra persona, è perché non si comprende questo principio, che il ministero della Chiesa, il servizio, si basa sui doni, sul dono. Nessuno può dare se non quello che ha ricevuto dall'alto. Ma quando poi si tratta di guardare la mia vita, fra me e me, fra te e te, cioè, come diciamo spesso anche con Bruno qualche volta, no? Abbiamo parlato a casa, nella nostra vita quotidiana, è lì la misura della liberazione, è lì che noi verifichiamo il nostro stato reale, perché quando siamo al servizio, ed è normale che sia questo, non mi voglio dire che non deve essere così, è così, siamo in Cristo, siamo completi, siamo perfetti, perché siamo il corpo di Cristo, è come se Gesù Cristo fosse il visibile attraverso tutta la Chiesa, e nella Chiesa ognuno, secondo il dono, il ministero che ha, agisce, e quindi c'è un beneficio di perfezione, è perché Cristo così ha voluto. Ma quando noi siamo poi per conto nostro, è lì che verifichiamo quindi quanto siamo liberi, quanto siamo fortificati, a che punto è il nostro cammino. Si sa che un albero bambino non porta frutto, ma un albero che cresce e matura porta frutto abbondante. Noi siamo destinati a portare frutto. Quindi adesso dovremmo essere pienamente radicati, convinti di quello che il Signore ha fatto per noi. Perché anche se non siamo totalmente liberi, no? Dal punto di vista pratico, perché anche qui in fede siamo stati affrancati, ma in Cristo, però mentre noi maturiamo nella realtà l'opera di Cristo, noi già ci gloriamo dell'opera di Cristo, perché abbiamo scoperto proprio con l'ultimo punto, la glorificazione del credente, che il Signore chiama tutto al passato, no? Egli quindi ci ha salvati e non ci salverà. Allora il cristiano non dice: il Signore mi salverà, il Signore mi perdonerà. Questa non è fede, ok? Questa è semplice speranza. Se io dico: grazie a Dio che sono in Cristo, che sono qui, perché Lui mi salverà, perché Lui mi perdonerà, perché Lui mi santificherà, perché Lui mi perdonerà, abbiamo detto, io non sto dicendo qualcosa che è esattamente fede, perché abbiamo letto proprio in tutti quei passi, se voi vi ricordate, che il Signore ha fatto già per noi queste cose, quindi adesso noi siamo già salvati. Questa è la differenza fra la nostra confessione di fede e quella di ogni altro religioso. Il religioso non riesce a convincersi di questa verità, perché non trova sufficiente motivazioni concrete per essere così ardito da dire: il Signore mi ha salvato, il Signore mi ha perdonato. È sempre quella paura, quella speranza al massimo di essere trovati giusti, ma non c'è mai quella certezza. Invece noi abbiamo demolito già in questo ogni resistenza, proclamando con fede l'opera che Gesù ha fatto per noi. Quindi noi siamo stati salvati, siamo stati adottati, siamo stati giustificati, siamo stati santificati, siamo stati glorificati. E questo, quando noi lo realizziamo profondamente, ci fa saltare di gioia, tocchiamo il petto, ci spacchiamo la testa, diciamo: ai, ma torniamo a terra e risaltiamo. Perché è talmente vero la gioia, quando noi realizziamo queste cose che sembrano parole o sembrano temi complicati, ma quando si innestano nella nostra realtà quotidiana, noi veramente facciamo salti di gioia, perché quando realizziamo l'amore di Cristo, il perdono, quando veramente comprendiamo che questo è compiuto, perché il Padre si compiace di guardarci in Lui, no? In Cristo. Quando l'Apostolo Paolo dice sempre agli Efesini che in Lui abbiamo, in Lui, no? Sta dicendo che Gesù è come il nostro schermo davanti agli occhi di Dio, il Padre, è Gesù. E noi siamo nascosti in Gesù. E in Lui abbiamo quindi la redenzione, il perdono dei peccati, in Lui abbiamo ogni altra cosa, come abbiamo letto anche nella lettera ai Romani, se vi ricordate tutti i passi, l'avete segnati certamente. Quindi siamo stati giustificati, dice Romani capitolo 5 verso 1, e noi ci gloriamo ora nella speranza della gloria di Dio. E quindi poi Romani capitolo 8 abbiamo visto che adesso tutte le cose coprono al bene, perché noi siamo in Cristo, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati ha pure glorificati. Quindi adesso noi possiamo dire veramente con Romani 8, aprite la Bibbia su Romani 8, perché ci allacciamo da questo, no? Al proseguimento. Adesso quindi, se abbiamo compreso l'opera di Cristo, possiamo davvero cantare, gridare questo cantico. Questo Romani 8 è chiamato il cantico dei redenti, no? Perché chi è che può gridare dal verso 31 in poi queste parole, in faccia alle difficoltà, in faccia al nemico, in faccia alle distrette? Chi può gridarlo? Solo un pazzo. Ma noi siamo pazzi. In Cristo questa è la pazzia di Dio, che è più sapiente della sapienza degli uomini. Non dobbiamo vergognarci di questa pazzia, perché se noi gridiamo, il credente è indomabile, no? Il vero credente è qualcuno che fa rabbia al non credente, perché la tua fede fa arrabbiare chi non ha fede, perché tu non ti disperi mai, tu non cadi mai, oppure tu cadi 7 volte e ti rialzi, il giusto cade 7 volte e si rialza, dice la Bibbia. Ma perché? La moglie di Giobbe disse un giorno a Giobbe: ma lascia stare Dio e muori. Vi ricordate? Ma lascia stare Dio, perché lui era ricco ed era felice, era povero ed era felice, aveva perso i figli ed era felice, aveva perso tutto ed era ancora felice. Ma sei un pazzo! Ma che, come ragioni? Ma questa che sapienza è? Tu, uomo di sapienza, uomo che stai alle porte delle città e consigli. Giobbe, vi ricordate quando lui parla della sua, poi quando i consolatori molesti lo fecero confondere un po' con gli amici che dovevano aiutarlo, invece cominciarono a farlo innervosire perché volevano farlo venire meno nella fede. Ma lui a un certo punto disse: basta, io so che il mio Redentore vive e io lo vedrò. I miei occhi lo vedranno, non quelli di un altro. Basta, finitela. Perché volevano convincerlo che lui doveva ancora fare qualche cosa. Giobbe è una bella figura del credente salvato per grazia, eh? E infatti, alla fine poi il Signore Dio approva Giobbe e disapprova i suoi amici, se vi ricordate. Eppure durante la lettura del libro tante cose potrebbero sembrare ardite da parte di Giobbe. Sembrerebbe chi non si vuole convertire, vorrà vedere, ma il problema è questo, che Giobbe era già salvato. E allora non poteva venire meno alla sua fede. La moglie gli diceva: lascia stare Dio e muori. Perché ancora lodi Dio? Perché ancora canti? Perché nelle difficoltà ancora non perché non bestemmi come tutti? Questo lo voleva portare alla bestemmia. No, lui diceva alla moglie: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia glorificato il Dio. No, e allora questo è già qualche cosa che trasforma la nostra realtà. È vero, noi abbiamo difficoltà, combattiamo nella vita, però poi ogni giorno ci alziamo e gridiamo con la parola di Dio, Romani 8: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Oh, ma sei proprio convinto, ah? Ma tu, lui, verme di terra, perché questo siamo, se potrebbe dire qualcuno, no, apostrofandoci, sei convinto che Dio è dalla tua parte, ma chi sei tu? E tu magari non glielo sai spiegare, perché forse non hai, magari non abbiamo sempre quella prontezza di linguaggio, o comunque noi, ecco, ricordiamo il fondamento con la parola, però poi magari non siamo così bravi a spiegare, però la liberazione c'è perché abbiamo conosciuto la verità. Allora tu dirai, io non te lo so spiegare, ma Dio è dalla mia parte. Comunque sia, Dio è dalla mia parte. Se Dio è per me, chi sarà contro di me? E infatti, da cosa scaturisce questo canto, no, di lode dell'Apostolo Paolo? Questa lettera ai Romani spiega molto bene questo, i sentimenti del peccatore salvato per grazia, di colui che, come dice al capitolo 7, il bene che vuole fare non lo fa, e tante volte il male che non vuole fare quello fa. E però, anche se, appunto perché c'è quella estrema esame di noi stessi, poi il Signore arriva e consola, ricordandoci che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Romani 8:1. Amen. E quindi si può cominciare a gridare insieme: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Se Dio è colui che li giustifica, chi li condannerà? L'Apostolo Paolo diceva anche, come Gesù, nessuno di voi mi convince di peccato. Voi non potete, e lo Spirito Santo sì, ma voi non potete convincermi di peccato più. Chi di voi mi convince di peccato? Chi di voi? Lo Spirito Santo? Sì, ma voi non avete il potere di convincermi di peccato, perché io sono giustificato, sono santificato, sono salvato, sono adottato, sono glorificato in virtù di colui che mi ha amato e mi ha trasmesso questa meravigliosa notizia dell'Evangelo. Amen. Questo è il fondamento importante della vostra fede. Se voi non siete capaci ogni giorno di gridare in faccia alle difficoltà, che non siete sotto accusa al nemico, molte volte il nemico viene, sapete, e vi accusa e ci accusa, allora in quei momenti tu devi gridare quello che sei in Cristo. Non perché sei un presuntuoso, perché non si tratta di mettere queste parole sulle labbra dell'incredulo, perché sulle labbra dell'incredulo sono veramente follia, ma sulle labbra del credente, salvato per grazia e rigenerato dallo Spirito Santo, sono parole di forza, di fede. E quindi queste stesse parole che potrebbero impedire la salvezza a chi non l'ha ricevuta, sulle labbra del credente rafforzano la fede. E quindi Cristo è colui che è morto e ancora di più risuscitato alla destra di Dio e anche intercede per noi, perché Giovanni dice: se abbiamo peccato abbiamo un avvocato presso il Padre. Chi dice di non essere senza peccato si sbaglia, ma se abbiamo sbagliato, se abbiamo peccato, sappiamo di avere un avvocato presso il Padre. Eccolo qui, alla destra di Dio, intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Perderete la fede quando avrete difficoltà? Perderete la fede quando sarete angosciati, perseguitati, affamati, senza vestiti, in pericolo, minacciati? Perderete la fede? Se la perdiamo, allora vuol dire che non abbiamo mai avuto quella profonda convinzione di chi è Gesù per noi. Allora, in tutte queste cose, dice l'Apostolo Paolo, siamo più che vincitori, in virtù di cosa? Della nostra bravura, della nostra capacità, del nostro vanto. Basta che mi vanto un poco e io allora sono a posto. No, in virtù di colui che ci ha amati. E infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Quindi siamo stati salvati, siamo stati perdonati, siamo stati adottati, amen, come figli, siamo stati giustificati, siamo stati santificati e siamo stati glorificati. Ricordatevele queste cose. Io prego il Signore che non volino via nel tempo di uno studio, poi fra 6 mesi non ve le ricordate più queste cose. Perché noi non possiamo parlare sempre di queste cose. Nella parola di Dio ci sono tantissimi argomenti, voi lo sapete, migliaia di argomenti. E molte volte non è facile tornare su un argomento. Quindi voi supplirete a questa necessità per mezzo della lettura quotidiana della Bibbia, perché voi sarete portati dal Signore a rileggere questi brani. E quando voi li rileggerete, il Signore vi ricorderà queste grandi verità e allora il vostro spirito esulterà. Ora quindi, se noi siamo pienamente convinti di quello che Gesù ha fatto per noi, ora cosa succede? Siamo nella giusta posizione per cominciare a portare frutto, cominciare a ricambiare. Perché quando qualcuno ti fa del bene e continua a fartelo e te ne fa ancora e ti ricopre di doni, di regali, di amore, tu a un certo punto, chiunque, sapete, anche la persona più cattiva di questo mondo reagisce volendo fare qualche cosa. Questo lo potete osservare, è vero. Se tu cominci a coprire di doni qualcuno, quello si sentirà in dovere di ricambiare. Fosse anche per un senso di dovere e non di amore, però farà in modo di ricambiare. Certamente in Cristo allora scatta questo meccanismo in noi, cioè adesso che abbiamo visto tutto quello che il Signore ha fatto per noi, in noi, in voi c'è un grande desiderio di fare qualcosa per Gesù, è vero? Amen o no? È vero? Allora noi diciamo: Signore, io voglio fare qualcosa perché tu mi hai amato per primo, tu mi hai dato queste cose, ma io ancora non ero degno, non sono degno, non sono, eppure tu mi chiami, tu mi dici che sono in questa posizione. Allora veramente cominciano a sorgere quei segni, quei sentimenti che ci fanno capire che siamo veramente in Cristo. Ora noi stiamo quindi per entrare in un nuovo aspetto dello studio, segni caratteristici della nuova vita in Cristo. Amen. Perché noi possiamo fare quante chiacchiere vogliamo, ok, sulla parola di Dio, ma poi l'evidenza della nostra vita è la verifica. Noi adesso ci interrogheremo da soli. Io non mi faccio interrogazioni, anche se poi magari un po' di interrogazioni potremmo pure farle, però sapete perché non è così indispensabile fare interrogazioni? Perché noi potremmo essere bravissimi ad aver acquisito i concetti, no? Basta studiarli, memorizzarli e i concetti sono ripetibili, no? Tu impari un concetto di studio e lo ripeti. Però quello che non è possibile imparare a memoria è l'attitudine affinché noi manifestiamo il risultato dell'apprendimento. Cioè, ci sono due modi di essere interrogati. Uno è quello che potremmo fare noi umanamente parlando, cioè io vi direi: allora vediamo Davide se ha capito bene il concetto di giustificazione. E magari Davide, fratello Davide, me lo spiega. E vabbè, sarebbe anche bello. Possiamo anche farlo se vi fa piacere, ditemelo. E questo quindi potrebbe servirci a ripassare, e così potremmo ripetere il concetto di salvezza, ripetere le parole chiave perché abbiamo acquisito tante informazioni, no? della rigenerazione, del perdono, del ravvedimento, della conversione. Sono cose che abbiamo ripetuto bene ed è probabile che alcuni di voi sarebbero in grado di ripeterli, no? Di riassumerli. E questo sarebbe un modo di interrogarci. Però c'è un modo molto più profondo e serio, quello di farci interrogare dallo Spirito Santo, che è quello che faremo, per vedere se adesso nella nostra vita c'è il risultato di questo apprendimento, ok? Se c'è il risultato. Ora, questo studio che noi cominceremo questa sera, il Signore ce l'ha dato, mi pare, tre o quattro anni fa, forse. E soltanto la prima volta, quando è scaturito così come novità, non l'abbiamo fatto abbastanza profondamente. Abbiamo messo 3 mesi a fare questo studio che si intitola Segni caratteristici della vita nuova in Cristo Gesù. Più di 3 mesi ci ha lasciato il Signore su questo tema, perché ogni volta che cominciavamo sempre venivano cose nuove. E poi io mi sono reso conto dell'importanza che ha questo studio, che aveva infatti anche altri fratelli me l'hanno chiesto per riproporlo nella loro chiese, perché c'è qualcosa di buono, secondo me rappresenta un'interrogazione dello Spirito Santo verso di noi, per vedere veramente quanto della vita di Cristo abbiamo ricevuto e quanto stiamo manifestando, perché noi della vita di Cristo non manifestiamo niente che scaturisca da un concetto mentale, ma tutto quello che viene fuori è ciò che Egli ha messo nel nostro cuore. Qualcuno dice che la cultura è ciò che noi sappiamo dopo aver dimenticato tutto, no? Qualcuno così definisce la cultura. Cultura è ciò che noi sappiamo ancora dopo aver dimenticato tutte le nozioni, quello che resta. E allo stesso modo noi adesso vediamo quello che rimane di questa esperienza, perché voi siete nella fede insomma da vario tempo, però in generale chi più chi meno avete già maturato alcune convinzioni. Amen. Ora noi stiamo finendo da un punto, da quel punto cominciamo. Abbiamo visto che è l'amore di Dio, che niente ci separa dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Ecco allora che il primo dei segni caratteristici di questa nuova vita in Cristo è l'amore. Vabbè. Io non ho grafici, mi dispiace che non trovo il tempo di farvi dei grafici, magari potremmo farlo anche al computer, però poi vi darò comunque alla fine, che non ce l'ha, anche uno schema dello studio. Innanzitutto io vi voglio dire che i segni caratteristici della nuova vita in Cristo sono 3 principalmente, e sono la carità, il primo, carità o amore, meglio dire amore, perché la parola carità sembra l'elemosina oggi come oggi, quindi segnate meglio amore. Il secondo segno è la fedeltà. Se volete segnarveli vi servirà, perché poi anche se vi darò, però se voi scrivete, no, non è quello, non c'entra niente quello, no. Quello è un segnalibro che il pastore Mauro ha fatto per la sua chiesa, non è questo studio, anche se poi, voglio dire, sono delle cose in comune, non è quello. Certamente non è quello, anche se lì sono dei principi che sono anche espressi. Poi quindi il terzo segno caratteristico è la continuità. Quindi amore, primo, lo ripeto per qualcuno che non ha scritto, il secondo è fedeltà e il terzo è continuità. Ora, dietro queste tre paroline c'è tantissimo, quindi noi questa sera guarderemo qualche cosa dell'amore, Ok? Non finiremo neanche soltanto questo aspetto, questo segno. Però cominciamo dall'amore. Io avevo anche veramente uno... Dove sono, Fabio, i fogli della lavagna bianca che sono stati tolti? Ma io non li ho visti, arrotolati, sono gli studi. Va bene, magari poi martedì prossimo li troviamo, che lì c'è uno specchietto che può servire. Ora, quindi, quando si parla di amore nella Bibbia, non si parla di amore come noi lo intendiamo, no? Perché nella parola di Dio, nell'originale, ci sono due parole per indicare amore. Voi forse lo sapete già. Nel greco esistono tre parole, però a noi interessano due. Perché il terzo tipo di amore, che si definisce eros, l'amore passionale, non è qualcosa che riguarda la vita di Cristo spirituale, la vita dei credenti. Invece sono due tipi di amori che i credenti manifestano. Uno è l'amore fileo e l'altro è l'amore agape. Quando noi facciamo l'agape, noi diciamo agape, ma è sbagliato, dobbiamo dire agape, si dice, la pronuncia giusta è agape. Stiamo usando una parola che significa amore. E l'agape è quest'amore particolare di Dio, l'amore di qualità superiore. Perché l'amore di secondo tipo, l'amore fileo, è l'amore dell'amicizia, della fratellanza. Ma quando noi parliamo di amore, come segno caratteristico della vita in Cristo, stiamo parlando di amore agape, cioè quell'amore che viene da Dio. Amen. Noi siamo capaci di manifestare l'amore fileo, no? Di secondo livello. Ma quando siamo in Cristo, cioè il migliore degli esseri umani può manifestare l'amore fileo. Ma quando noi siamo in Cristo, manifestiamo l'amore agape. C'è un passo molto bello che spiega questo. Ovviamente nell'originale, perché nella lettura in italiano non si vede. In Giovanni capitolo 21, vi ricordate che dell'episodio in cui Gesù riabilita Pietro? Trovato tutti? Leggiamo questo passo per capire qualcosa di più dell'amore agape che noi dobbiamo manifestare. Ora noi stiamo, come dire, per essere interrogati, Lo Spirito di Dio ci dice: manifesti questo, se non lo manifesti sappi che devi manifestarlo, perché il Signore non si accontenta di niente di meno. Egli ti ha dato questo e non vuole che tu manifesti qualcosa di inferiore. Ti ha dato quell'amore superiore, abbiamo cantato, no? Il cantico dei redenti, abbiamo letto i Romani 8. Chi ci separa dall'amore di Cristo? Quello è l'amore agape, anche lì, non è l'amore fileo. Abbiamo quest'amore. Ora, guardate questa scena molto bella, leggiamola, dal verso 15. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Seguite, Gesù si trova davanti a Simon Pietro. Pietro, vi ricordate da cosa viene? Dall'esperienza del rinnegamento. Lui rinnegò Gesù. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E poi Gesù andò al patibolo, morì. Pietro era con questo cruccio nel cuore. Aveva una sofferenza perché aveva rinnegato involontariamente il suo maestro, per debolezza, per superficialità. E allora Gesù, in questo episodio molto bello, quindi lo chiama e comincia a parlare personalmente con Pietro e dice: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Anzi, qua no, è tradotto, si può comprendere. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. E gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? Ed egli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Ora, vedete, Gesù qui sta dicendo: mi ami più di questi? Pietro risponde: ti voglio bene. Nel greco è proprio questa differenza. Gesù dice: Pietro, agapas me, cioè mi ami tu dell'amore superiore, dell'amore del Padre, dell'amore agape? E Pietro risponde umilmente. Lui non poteva dire: sì, Signore, ti amo come dici tu. Perché? Che doveva dire? È vero, Domino? Che doveva dire? Che veniva da un rinnegamento. Allora lui dice, lui risponde: filosse, ti voglio bene, Signore, come sono capace, come riesco, ti voglio bene. E Gesù gli dice la seconda volta: mi ami sempre, amore agape, mi ami. E Pietro risponde ancora una volta: tu sai che ti voglio bene. E la terza volta invece Gesù va al suo livello, come per dire: allora Pietro, mi vuoi bene? Cioè, mi ami di amore fileo? Visto che non sei capace di amarmi di amore agape, mi ami almeno di amore fileo, tu lo stai dicendo. Cioè, mi vuoi bene? Questa è la differenza che c'è fra mi ami e mi vuoi bene, no? In italiano è resa così, però nell'originale è molto più bello, più profondo. È veramente un'altra cosa. E Pietro fu rattristato, perché appunto aveva compreso questa sfumatura nel discorso di Gesù. Gesù aveva cambiato tono, parola, non lo stava più invitando a sapere se gli voleva bene quell'amore superiore. E allora Pietro capì che Gesù aveva capito il suo dramma, la sua difficoltà di amarlo come egli richiedeva. E allora rispose: Signore, tu sai ogni cosa. Vedo che ancora una volta tu sai ogni cosa. È come dire: io non c'è scritto vedo, però mi sembra di poterci calare in questo sentimento e di capire che Pietro a quel punto vide ancora una volta Gesù, leggeva nel suo cuore. Del resto lui non faceva niente per nascondersi più, in quel momento non fece niente per farsi sembrare bello. Non è che disse al Signore, che diceva: mi ami tu, agapas me, sì sì Signore, io ti amo come dici tu. No, lui umilmente confessò i suoi limiti. Amen. Confessò i suoi limiti e disse: Signore, poi tu sai ogni cosa, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Ora certamente Pietro imparò la lezione, cioè imparò che il Signore lo amava così com'era, imparò che nonostante quel momento difficile Gesù non lo rinnegò, perché la parola dice: se noi siamo infedeli, lui rimane fedele. Amen. E certamente fu un'infedeltà, anche se se è usata quella parola forte, mi rinnegherai, però non è il rinnegamento dell'apostasia questo di Pietro, chiaramente, anche perché il rinnegamento dell'apostasia viene a maturità, può essere vissuto solo da chi, vi ricordate Ebrei 6, Ebrei 10, a chi ha gustato le cose celesti, chi è entrato in maturità, chi è entrato nella convinzione, nella comprensione di molte cose dello Spirito. Pietro era un bambino spiritualmente parlando, non poteva avere ancora quell'esperienza tanto da scegliere deliberatamente di rinnegare per sempre il Signore. Era quindi un'infedeltà sotto forma di rinnegamento, di nascondimento. Lui si nascose perché aveva paura. E allora il Signore gli insegna tante cose in questo passo. Gli insegna che l'amore che lui gli chiede è lo stesso che lui offre. L'amore che il Signore ti chiede, tu puoi avere tutte le tue attenuanti. Pietro non si nascose dietro attenuanti, ma confessò i suoi limiti. Eppure il Signore gli fece capire qual era l'amore che richiedeva. Perché per ben due volte gli disse: mi ami tu, e lui comprese che Signore voleva dirgli: io ti chiedo che tu mi ami dello stesso amore con cui io ti amo. Io non ti chiedo di amarmi come tu sei capace, perché tu non sei capace di amarmi. Tu al massimo puoi avere un affetto per me, un interesse, ma io ti chiedo se vuoi servirmi, poiché io ti ho messo al servizio. Infatti vedete questo crescere, questo crescendo della richiesta, no? Pasci i miei agnelli, poi pastura le mie pecore, poi pasci le mie pecore. Ogni volta che Pietro dimostrava i suoi limiti, no? Confessava, il Signore lo portava sempre più in alto, no? Però il Signore gli vuole dire in quella sera, quel momento: io voglio che tu mi ami come io ti amo, perché il tempo è giunto che tu debba portare un frutto, che tu debba servirmi. Amen. E allora il primo segno caratteristico della nostra vita in Cristo, la vita di discepoli, è il fatto che noi manifestiamo l'amore agape, un amore soprannaturale, particolare, non una passione carnale. E spesso noi vediamo le persone entusiasmarsi, no, delle cose di Dio, fanno scintille, sono... allora viene da ridere nello spirito, perché noi vediamo che è solo passionalità, la stessa passione che mettevano, che so, magari quando andavano in discoteca e ascoltavano il loro idolo, no? Il loro cantante, adesso la riversano su Cristo, non avendo capito che Cristo non può essere oggetto della nostra passionalità, no? Allora magari c'è più un ridimensionamento e cominciamo a vedere Cristo come il santo, il fratello, no? La differenza può essere come chi, ad esempio, si rivolge, per esempio, fa l'amore coniugale, perché l'amore coniugale vede anche questo aspetto lecito dell'amore passionale, no? L'amore eros nella coppia si può manifestare, però poi sapendo certamente si comprende che Cristo non ha niente a che fare con l'amore passionale, allora riversiamo su Cristo un amore fraterno, no? Noi ci possiamo amare come fratelli, no? E cominciamo già a ragionare. Quando sradichiamo le nostre passionalità, gli eccessi della carnalità, no? Della carne, noi li togliamo, noi li sradichiamo nel nome di Gesù, non vogliamo manifestare niente di contaminato. E cominciamo a muoverci in questo amore fileo, amore fraterno potremmo definirlo, no? L'amore che c'è fra fratello e sorella, fratello e fratello, sorella e sorella. Eppure il Signore ci dice: mi sta bene che già hai fatto un passo, ok, hai compreso, però a me non interessa neanche l'amore fileo. Verso di me ti deve manifestare l'amore superiore, perché soltanto per mezzo di quell'amore tu porterai frutto e manifesterai l'alta qualità della mia vita attraverso la tua vita. Amen. E allora questo segno è già una caratteristica di quelli che sono veramente in Cristo. Sono capaci di amore agape. È quell'amore che testimonia. Quando viene qualcuno in mezzo a noi, io ringrazio il Signore per l'amore che manifestiamo, che manifestate. Ed è bello quando qualcuno testimonia che vede in mezzo a noi quest'amore. Perché quest'amore non ci dà gloria. Se qualcuno ci dice come sei affettuoso, come sei simpatico, noi possiamo pensare che siamo riusciti a quel livello di manifestare il nostro amore, l'amore fileo. Ma quando noi vediamo che quell'amore di Cristo fa piangere le persone, li tocca, li commuove, li scuote, noi comprendiamo, diciamo, qua il Signore si sta manifestando, qua l'amore di Cristo è scaturito, allora tu sai che non c'entri più niente. E questa mattina, proprio questo pomeriggio, qualcuno ho ricevuto una telefonata di qualcuno che mi testimoniava di questo. Alla gloria di Dio, noi lo possiamo raccontare, lo diciamo solo per gloriarci in Cristo, no? E questa persona diceva: in mezzo a voi ho conosciuto l'amore, mi avete fatto conoscere l'amore di Cristo. vi dico la verità, noi non ci gloriamo in questo, però ci aspettiamo questo. Amen. Io mi aspetto che qualcuno testimoni, no? Che in mezzo a noi c'è l'amore di Cristo. Perché se non c'è, noi abbiamo fallito. Amen. Da questo vi riconosceranno, no? Se avete amore gli uni per gli altri, sempre questo amore soprannaturale da Dio. E allora comprendiamo che è veramente bello quando la nostra vita manifesta quei segni caratteristici. Ora quindi, primo segno, amore. Amore di qualità superiore. Non quindi passione emotiva, non affetto o legame d'amicizia, ma un amore superiore, un amore immutabile, profondo, totale, un amore non migliorabile, un amore che non può avere crescita, perché le cose di Dio, le cose di Cristo sono compiute. Amen. Ogni cosa che Cristo manifesta è perfetta. Ecco perché lui parla al passato, siamo stati, no? Perché anche quando manifesta l'amore, l'amore di Cristo è quello. Non è un amore che può crescere. O ce l'hai o non ce l'hai. Tu puoi avere più o meno amore umano, no? Amore fraterno, a seconda dei momenti. Se ti sta simpatico il fratello, gli vuoi bene. Se ti sta antipatico, ma gli vuoi bene. Poi oggi ti dice una bella parola e gli vuoi bene, domani ti dice una sbagliata e non gli vuoi bene, alti e bassi, ma l'amore di Cristo non dipende dalle circostanze, non dipende dal fatto che il fratello ti prende a schiaffi o ti abbraccia. Pensate, tu sei capace di amare tuo fratello in due condizioni di questo tipo? Bisogna vedere dalla realtà, perché se io vengo ad abbracciarvi e tutti vi vogliono bene, no? Se poi vengo a prendere a schiaffi, voglio vedere quanto dura il vostro amore. A me questo fa paura, ma fa anche sorridere. Quando qualcuno mi dice, fratello Marco, momenti di amore, no? Ma io so che magari quell'amore fraterno. Grazie, ti prego, richiamami, esortami, ti raccomando, se sbaglio qualcosa dimmelo. Dico, va bene, ne terrò conto, dico io, certo, perché a me fa piacere questa dichiarazione. Però poi passa del tempo e il giorno dopo io non richiamo nessuno, neanche fra 3 giorni, neanche una settimana, però arriva il momento in cui devo andare a dire qualche cosa. È passato tanto tempo da quella dichiarazione e io vedo che la reazione non è diversa. Allora ecco perché noi non ci gloriamo dell'amore nostro, no? Non prendiamo gloria gli uni dagli altri. Perché io dico, fratello, ti ringrazio della tua sorella, della tua testimonianza affettuosa, ma voglio capire poi se questo amore che tu manifesti è amore fraterno o l'amore soprannaturale. E quando lo vedrò? Quando cambierò faccia verso di te. Se tu penserai che il cambiamento di faccia e il cambiamento di cuore era amore carnale, terreno, se invece io vedrò la stessa, il tuo volto non muterà nei miei confronti, allora io posso capire che veramente l'amore di Cristo risplende nel tuo cuore. E questo quindi è quello che noi dobbiamo fare, cominciare a vivere manifestando un amore di qualità superiore. Stefano, il primo martire, il primo testimone, la parola testimone vuol dire, significa martire. Testimone in greco è martus, no? Ho letto, che vuol dire martire, da cui viene martire. Quindi volete essere testimoni? Preparatevi ad essere martiri, perché questo è il significato della parola testimone. Stefano, primo testimone dell'amore di Cristo, vi ricordate quando lui parlava alle autorità, alle gerarchie del suo tempo, poi lui cominciò a parlare, cominciò anche a cambiare faccia verso di loro, perché se vi ricordate cominciò ad apostrofarli duramente. Prima gli raccontò la storia di Israele, poi cominciò a dirgli: voi gente di corlo duro, avete ucciso il principe della pace. Cominciò a inveire verso di loro, no? A dichiarare delle verità forti. persecutori dei profeti, oppositori dello Spirito Santo, insomma cominciò a cambiare faccia verso di loro, ma il suo cuore non era coinvolto. Infatti quelli reagirono al cambiamento di faccia di Stefano. Voi avete il discorso di Stefano, Atti capitolo 7, vedete che quando Pietro cominciò Stefano cominciò ad accusarli, loro cambiarono faccia, reagirono, ma l'azione di Stefano non era emotiva, perché nel suo cuore aveva sempre amore per loro, anche se li stava additando, accusando, no? Perché voi era forte, lui diceva, gente di collo duro, incirconcisa di cuore e d'orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Insomma, essi udirono queste cose e cominciarono a fremere di rabbia e lo lapidarono, perché cominciò a esortarli. Che avevano loro amore per Stefano, non neanche amore fraterno. Però questo ve lo dico per provare l'amore superiore, non l'amore di questa gente, no? Sacerdoti di quel tempo, perché lui, mentre moriva colpito dalle pietre, gridava: Padre, non imputar loro questo peccato, perdonali, non imputar loro questo peccato. Stefano, è vero che aveva cambiato faccia e li stava accusando, ma non lo faceva venendo meno nell'amore agape, perché se lui avesse cambiato faccia e cuore, non avrebbe detto: Signore, non imputar loro questo peccato. Ma l'amore per quella gente era uguale, sia mentre lo interrogavano educatamente, sia mentre lo ascoltavano, sia mentre lui li accusava puntando il dito, sia mentre lo lapidavano. Era un amore che non mutava in base alle circostanze. Amen. Questo ve l'ho detto per parteciparvi qualche cosa riguardo all'amore agape e all'amore per Cristo. Ora, in questo studio noi vedremo 7 tipi di amore che noi dobbiamo mettere in pratica nella Chiesa, nel servizio, nella chiamata. Amen. Ve li elenco, se volete scriverli, poi non so dove arriviamo per esaminarli, però leggerete dei passi insieme a me, mi aiuterete un pochino. Intanto segnatevi questo elenco di 7 tipi di amore che noi dobbiamo manifestare se vogliamo avere i segni della vita di Cristo in noi. Quindi il primo è l'amore per Cristo, e l'abbiamo già visto con l'episodio di Giovanni 21:15. Secondo è amore per la parola. Amore per Cristo. Secondo, amore per la parola di Dio, per la parola di Dio. Terzo è amore per i fratelli. Quarto, amore per l'opera. Ma sapete cosa intendiamo per opera? Questo è un termine un poco tecnico, diciamo. Qualcuno non sa cosa intendiamo per opera? No, la parola opera, cosa noi indichiamo con opera? Quando parliamo di opera, amore per l'opera, con la parola opera, cosa indichiamo? Allora, noi chiamiamo opera l'insieme delle attività e della vita della Chiesa locale, ok? Quindi tutto ciò che noi facciamo come Chiesa locale, l'evangelizzazione, le attività dal lavare a terra, dalle mattonelle della Chiesa agli strumenti, ai servizi, tutto ciò che è la manifestazione del lavoro, del servizio nella Chiesa, noi lo chiamiamo opera. Quando diciamo io faccio parte di quest'opera, intendo dire faccio parte sempre di questa Chiesa locale, che poi magari l'opera si estende anche, sempre noi siamo parte anche dell'opera Gesù il Signore, quindi abbiamo comunione con l'opera Gesù il Signore, quindi siamo un gruppo di chiese che cerchiamo anche di avere uno scambio. Ecco, però quando definiamo l'opera noi diciamo le cose nostre che ci appartengono, come amore per la mia famiglia, amore per le cose che ci abbiamo affidato, ok, in senso specifico, limitato, circoscritto. Io non posso dire amore per l'opera, non intendo dire amore per l'opera se poi sto parlando della Chiesa che è in America. Quando ci riferiamo, parliamo di opera, parliamo della Chiesa locale, dell'opera locale, ok? Quindi amore per l'opera significa essere legati, attaccati alla propria comunità, a tutto ciò che la comunità fa, ai fratelli che la rappresentano, ai servi che si affaticano, a tutto quello che noi facciamo, così come tu sei attaccato alla propria casa, alla tua casa, alla tua famiglia, a tuo marito, ai tuoi figli, no? Ok, quindi giusto perché in effetti noi diciamo, questo è un termine, diciamo amore per l'opera, opera, ma opera che, perché il termine opera vuol dire azione, operare, no? Ma noi invece chiamiamo opera le attività della Chiesa locale. Allora. Quinto punto, amore per il servizio. Certamente nessuno può dire di amare l'opera se non ama il servizio, perché l'opera si fa per mezzo del servizio. E certamente non puoi amare l'opera se non ami il servizio e se non ami i servi. Quindi amore per i servi, sesto punto. E ancora, non è amore per l'opera se non ami le anime a cui il servizio dei servi è destinato. Quindi, l'avete scritti, li ripetiamo velocemente, amore per Cristo, amore per la parola, amore per i fratelli, amore per l'opera, amore per il servizio, amore per i servi, amore per le anime. Ok? Ora vi darò alcuni versetti per ogni punto di questi che abbiamo elencato. L'amore per Cristo l'abbiamo già esaminato, segnatevi di Giovanni 21, 15, ma tutto il passaggio serve a capire come dobbiamo amare Cristo, come Lui ci ha amato. Amen. Né più né meno, perché il Signore ci ha chiamati al suo servizio, ci ha chiamati ad essere quindi nel suo campo, nella sua opera. Amen. Amore per la parola. Forse qualche passo di questo l'avremmo già visto quando abbiamo parlato della Bibbia, però non fa niente, noi li ripetiamo. Allora, trovate Giosuè 1, capitolo 8, trovate alcuni di voi, allora Natale trova Giosuè 1, capitolo 1, verso 8, scusate. Poi Davide può leggere Seconda Pietro 1, 20, e una sorella, Barbara, Seconda Timoteo 3, 14. Sono tre versetti. 1, 8. Potete segnarli a fianco. 3, 14. Allora, Giosuè 1, 8. Segnateveli, poi li leggiamo. A fianco, quindi, a amore per la parola, segnate questi riferimenti. Giosuè 1, 8. Seconda Pietro 1, 20. Secondo Timoteo 3, 14. Ok. Il primo numero si riferisce al capitolo, adesso per dirlo, però forse qualcuno magari è il secondo o i secondi, gli altri numeri ai versetti. Guardiamo questi tre versetti. Avete segnato tutti? Sì? Possiamo leggerli? Ok, fratello Natale, dai. Va bene, quindi questo abbiamo già visto in effetti abbondantemente. Abbiamo visto che l'amore ti fa stare vicino a qualcuno. Un proverbio dice: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se tu non stai con gli occhi sulla parola, è inutile che dici di amarla, togliti il pensiero. Ok? Quindi ricordatevi che il popolo di Dio è un popolo che ama la parola. Io mi aspetto da voi tutti che amiate la parola di Dio tanto da leggerla personalmente ogni giorno. Questo è uno standard che noi non possiamo modificare. Se vogliamo essere i discepoli di Cristo, vogliamo essere discepoli e servitori, dobbiamo stare sulla parola. Amen. Chi non sta sulla parola non è un discepolo di Cristo, perché non sei tu che ti sforzi di amare la parola, è Cristo che ti ha messo amore per la parola. Stiamo parlando di qualcosa che Cristo ha messo nel nostro cuore, ok? Voglio tornare un attimo indietro. Quando io quando tu vedi il sole rosso, capisci, se guardi che sto a occidente, fai una sola deduzione: il sole sta tramontando, è sera, è un segno. Allora, il segno cos'è? È un'indicazione di qualche cosa. Allora, quando una persona, o quando sempre il pastore, o chiunque sia, vede in te il segno che ami la parola, capisce che sei in Cristo. Ok? Quindi, quando parliamo di segni caratteristici, stiamo dicendo che sono l'evidenza che noi siamo in Cristo. Ecco perché non è possibile sforzarsi. Se io vi dico questo e voi non siete in Cristo, dopo 3 giorni che provate a leggere la parola vi stancate e non la toccate più per 6 mesi. Ma quando voi siete in Cristo, io non ve lo devo neanche dire e voi cercherete la parola. Le tue parole sono state la delizia del mio cuore, quando io le ho trovate le ho divorate, diceva Geremia. Allora è questo che succede. Chi è in Cristo ha delle evidenze, scattano automaticamente dei segni. Tu cerchi la parola, ami la parola, non puoi distaccarti dalla parola, i tuoi occhi sono sulla parola, perché tu hai l'amore agape per la parola, non hai un interesse momentaneo, passionale. Chi si legge un romanzo che fa? Si appassiona, no? Allora che succede? Avete letto romanzi? Oggi non legge più nessuno. Tu ne leggi, Francesca? No, neanche tu. Anna, tu ne leggi? Allora, che quando tu leggi un romanzo, se l'hai letto, è scattata la passione, perché un pacco di 500 pagine, tu non lo leggi, non ti appassioni, te lo assicuro. Perché tu leggi 4-5 pagine e poi... Invece, quando la storia ti prende, ecco, la passione, no? L'amore passionale ti prende, tu te lo divori tutto d'un fiato. Io ho divorato tanti romanzi, anche Giusi, no? Romanzi grossi. Però vi dico una cosa, ho tanti romanzi cari al mio, perché mi hanno anche trasmesso delle belle verità o delle emozioni, mi hanno fatto conoscere anche delle cose, no? Però vi dico una cosa, non li ho mai riletti. E anche quelli che mi stavano più cari, non vi do i titoli perché tanto non dovete leggerli, non è che io non me li chiedete che non vi dico quali. Io ho provato magari anche a rileggerti, è bello, voglio rileggerlo. Mi è successo questo, che ho cominciato un po' di pagine, ma non sono riuscito a finirlo, perché non c'era più quella, non poteva più scattare quella passione, no? Vero Giusy? No? Quanti romanzi abbiamo là? Puoi buttarli anche, perché anche quelli belli, lasciamo perdere quelli da buttare perché bisogna buttarli, ma anche quelli che vanno, possiamo dire, sono là, cantonati. Quello è quindi qualche cosa che veniva da noi, no? Era l'interesse della storia. Ma con la parola di Dio, cos'è successo? Che la prima volta che io l'ho trovata, l'ho letta, è vero che l'ho letta con la stessa passione con cui ho letto un bel romanzo. E infatti, io l'ho detto prima volta, leggete la Bibbia come si legge un romanzo. E questo è importante. Molti dicono, ma che vuol dire? Non si legge così la Bibbia. No, no, leggetela come si legge un romanzo. Cominciate dall'inizio, leggetela come si legge un romanzo. Appassionatevi alla parola di Dio. Non leggete solo qua e là, perché è quella la lettura che può venire dopo. Ma per cominciare, leggetela come si legge un romanzo. Perché dovreste avere la passione, salvo certamente difficoltà personali, viene questa passione per la parola di Dio. Però cosa è successo? Che dopo averla letta come un romanzo, cosa succede? Al credente carnale succede quello che accade quando si legge un romanzo, la metti là e non la leggi più. Al credente in Cristo succede che la riprende e la rilegge. La seconda volta è più appassionante della prima, e la terza è più appassionante della seconda, fino a collezionare centinaia di letture. A voi forse può sembrare strano a qualcuno di voi questo, però mi darete ragione fra qualche anno. Passeranno anni e potete dire come me: io ho letto le lettere di Paolo centinaia di volte, ho perso il conto perché le rileggo sempre. Non posso dire, tu mi dici 100, è ridicolo dirti 100, perché ormai leggo la Bibbia con questa passione dal 95, sono 12 anni, e quindi ormai non so più tenere il conto di quante volte ho letto una lettera, ad esempio. Forse non lo posso dire, che so, di altri libri, no? Del libro di Giobbe, che forse l'avrò letto completamente 3-4 volte, però vi parlo di aver letto completamente 3-4 volte, no? Non mi sto dicendo che ho letto dei versetti 3-4 volte, perché non ci vado ogni giorno. Nell'Antico Testamento i libri non si rileggono con tanta frequenza come per il Nuovo, anche perché sono più facili da ricordare i libri dell'Antico, perché sono più storici, almeno tutti i libri storici specialmente. Ma il Nuovo Testamento è una lettura quotidiana. E cos'è successo? Chi poteva mettere nel mio cuore, nel tuo cuore, questa passione per un libro qualunque, se fosse un libro qualunque? Voi volete la prova che questo libro è soprannaturale? Io vi dico che questa è una prova: il fatto che molti la leggono, la rileggono con la stessa passione, non si stancano mai. Non è un miracolo questo? Lasciamo perdere chi non è lettore, perché certamente uno già non legge neanche Topolino, non si leggerà un romanzo, no? Però pensiamo a quelli che sono stati lettori nella vita, come esempio Giusi pure, no? Voi non mi conosco, quindi non lo so. Ora, se un lettore, quindi uno che ha una caratteristica specifica, no? Una capacità di leggere, una passione naturale, se un lettore, un forte lettore, abbandona ogni romanzo, ma poi incontra la Bibbia e non la abbandona, cosa vuol dire? Che c'è dietro un miracolo enorme, soprannaturale. Vuol dire che c'è nella parola di Dio veramente questo grande miracolo. Quindi io mi aspetto di vedere in alcuni di voi, in tutti me lo aspetto, non voglio fare particolarità, però purtroppo io vedo che non tutti manifestano questo segno. Allora poi nel tempo mi addoloro, perché devo fare delle conclusioni. Non è che tutti siete chiamati a predicare, non sto dicendo questo, Non sto dicendo che mi aspetto che tutti riceviate un ministero di insegnamento, di parola o di predicazione, perché questo fa parte della volontà di Dio. Non è questo che io mi aspetto, assolutamente. Ma io mi aspetto che ogni credente ami la parola tanto da farla diventare cibo quotidiano. Questo è la verità semplice. La parola diventa pane di ogni giorno, cibo quotidiano. Così come tu mangi e soddisfi il corpo che grida dammi, dammi ogni giorno, il tuo spirito deve gridare dammi il pane. Perché se non grida, c'è da pensare che non c'è quell'amore agape per la parola. Devi cercare in essa, devi andare a vedere cosa il Signore ti vuole dire. Leggiamo gli altri due passi. Io voglio andare molto piano con questo studio, ok? Potrei accelerare, ma io non voglio, perché poi magari voi non lo farete più, non si sa. Certamente quelli che mancano, che poi hanno fatto molta assenza, un altro anno devono rifarlo, perché saranno punte da capo, Io su questo non... quindi sto segnando le assenze, perché col 20% delle assenze ci buttano fuori all'eBay, e allora pure qua siamo alla scuola del Signore, quindi un'assenza su 5 e siete, potete stare, continuate, però non considero valido sufficiente la frequenza, perché posso dire ok, il fratello Natale ha acquisito quei principi che io tengo a condividere con lui, quindi un altro anno l'ho rifatto. Davide, che dici? Vabbè, tu sei a posto. Beh, io alcuni, però comunque venite lo stesso, perché in ogni caso la parola di Dio non stanca mai, no? Amen. E poi vediamo alla fine, perché uno magari recupera e fa. No, l'esame lo stiamo facendo già ora, è già cominciato. Questa scuola è curiosa, ti fa fare l'esame prima ancora di aver imparato i principi, ti esamina. Poi vediamo, ma non ve l'ho spiegato prima scherzando, ma è la verità. Non è che mi importa fare un esame per vedere se abbiamo acquisito la nozione, ma quello che mi importa è verificare che il Signore sta operando in noi per mezzo della sua parola. Allora noi lo stiamo verificando, siamo già sotto verifica. Diciamo che lo studio è già terminato, ok? Se volete, pensatela così. Con dicembre è finito lo studio, adesso è tutta verifica. Vabbè, stiamo verificando se abbiamo i segni nella nostra vita. Se noi non li abbiamo, torniamo indietro, da soli. Signore, dammi ravvedimento, dammi convincimento di peccato, dammi convincimento di salvezza, glorificami, santificami, eccetera, eccetera. Quindi leggiamo gli altri due passaggi. Chi aveva Davide? Amen. E però questo è anche un passo che noi abbiamo esaminato bene, vi ricordate? Sì, quando abbiamo parlato della infallibilità della scrittura, della parola di Dio, dell'ispirazione, Sì, infatti, perché abbiamo parlato abbondantemente di questo. Quindi noi siamo convinti che, allora, degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sono spinti dallo Spirito Santo. Ecco perché queste parole, queste storie hanno la capacità di appassionarci, di legarci, perché non è parola d'uomo, è parola pronunciata da uomini, ma in effetti è parola di Dio. Ecco perché. Sì, no. Sospinti. Non tirati, ma sospinti. Sospinti, amen. Infatti, l'apostolo Pietro pure diceva, ringraziava la Chiesa, ringraziava Dio perché il popolo di Dio aveva accolto la loro parola, non come parola d'uomini, ma come essa era, come parola di Dio. Amen. Quindi su questo punto credo che non vale la pena soffermarci. Volete dire qualcosa riguardo a questo? No. Leggiamo il terzo passo. Legge ancora un altro versetto. Anche questo è un passaggio, anche se aggiungete il verso 15 e 16, completate. Amen. Vedete, quindi sottolineiamo soltanto quindi questo aspetto, che ogni scrittura è utile perché l'uomo sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Notiamo la relazione fra la lettura, la parola di Dio e il servizio. Perché la parola di Dio prepara il servizio. Amen. Timoteo poteva vantarsi di aver avuto conoscenza fin da bambino, ma chi non ha avuto fin da bambino può recuperare, non c'è problema, perché i prossimi 50 anni noi staremo sulla parola anche di più, e quindi recuperiamo abbondantemente. Amen. Gloria a Dio. Amen. Quindi l'amore per la parola l'abbiamo già esaminato all'inizio, quindi credo che siamo tutti convinti dell'importanza della parola di Dio. C'è qualcuno che ha qualche domanda riguardo a questo, qualche dubbio? O voi sempre segnatevi, mentre facciamo questi studi così, segnatevi eventualmente delle domande. Quando abbiamo un tempo di domande, poi voi le tirate fuori. Ok? Quindi noi siamo tutti pienamente convinti che la parola di Dio è la verità. Amen. Vero? Nessuno ha dubbi. Amen. Ok. Allora, vediamo ancora il terzo punto. Amore per i fratelli. Prima Giovanni 2,9. Tonino, vuoi trovarlo tu? Poi ancora prima Giovanni 5,1-2. Fabio. E poi Giovanni 13,35. Una sorella, Francesca Belvedere. 35, ve li ripeto. Prima Giovanni capitolo 2 verso 9, poi prima Giovanni capitolo 5 versetti 1 e 2, e poi Evangelo di Giovanni capitolo 13 verso 35. Se avete difficoltà domandate, non vi fate problemi di... Poi noi guardiamo solo questo punto e poi ci fermiamo. Credo che poi non vi voglio stancare, perché avete capito che a me piace la parola di Dio, però non mi voglio... abbiamo cominciato pure prima oggi, quindi ci fermeremo, leggiamo questi tre passi. Amen. Quindi questa è anche una cosa, un aspetto molto importante, perché quando noi siamo in Cristo cominciamo a sentire quell'attaccamento verso i fratelli. E qui si parla dei fratelli in Cristo, principalmente, perché i fratelli naturali certamente noi li amiamo, ma dovremmo amarli già da prima, almeno dovrebbe essere già un sentimento. Ma noi quando parliamo sempre di amore per i fratelli stiamo parlando di questo amore superiore. Leggiamo gli altri passi. Amen. Quindi noi abbiamo creduto, qui c'è anche ancora una volta questo passaggio che ci fa capire quello che è successo. Abbiamo creduto che Gesù è il Cristo e per questa fede siamo nati di nuovo, nati da Dio. E chiunque ama colui che ha generato, cioè Cristo, e sappiamo di che amore deve amarlo, ama anche chi è stato da lui generato. Quindi lo stesso amore che noi abbiamo per Cristo, lo avremo per i fratelli. Non ci sarà differenza. Non ci sarà differenza, lo ripeto. Perché molte volte noi pensiamo anche di poter amare Cristo di più e i fratelli di meno. Ma quando noi siamo in quella dimensione soprannaturale, dell'amore perfetto, noi amiamo il fratello, perché abbiamo quel cantico, no? Cantiamo ogni tanto, perché vedo in te la gloria del mio Re. Allora tu vedi Cristo nel fratello, nella sorella, vedi la sofferenza di Cristo, gli chiodi del Signore, la morte, la resurrezione, e allora tu non puoi fare differenza tra Cristo e tuo fratello, perché è la stessa cosa, perché anche lì il sentimento non ha misure diverse, è la stessa misura di amore, di fede e di sentimento che si manifesta. Amen. Leggiamo l'altro passo pure. Amen. Quindi questa è la dichiarazione di Gesù per eccellenza. Noi sappiamo che quindi l'amore per i fratelli è un segno, ancora una volta caratteristico, no? Del fatto che siamo discepoli di Gesù. Amen. Da questo conosceranno. Certamente il mondo deve avere una relazione, un paragone, cioè deve vedere, non può vedere l'amore che io ho per fratello Bruno quando Bruno è a Roma, magari io sono qua, ma un segno è un'evidenza, un particolare, un atteggiamento, un modo di essere insieme che altri notano. Quindi è questa comunione, questa comunanza, questo stare insieme che fa sì che noi possiamo manifestare l'amore di Cristo, l'amore gli uni per gli altri, perché quindi il mondo riconoscerà che noi siamo discepoli di Cristo da questo amore che abbiamo gli uni per gli altri. Amen. Quindi questi sono tre segni. Ora io vorrei fermarmi, non lo so se voi volete continuare, ma non credo, meglio di no, anche se mi dispiace fermarmi così perché tronchiamo a metà, però tra tanto abbiamo tempo, dai. Quindi facciamo così, fermiamoci qua per questa sera. Chiaramente abbiamo ancora altri quattro elementi da esaminare, perché poi concluderemo, non lo so se martedì prossimo o ci metteremo ancora due martedì, però io chiedo sempre al Signore che possa radicare in noi questa necessità, perché quello che io prego, quello che chiediamo al Signore è che Lui ci possa far capire la differenza fra, in questo caso, fra i vari tipi di amore che noi possiamo manifestare per Cristo, per la sua opera, per i fratelli, perché ecco, c'è differenza, e soltanto quando tu assapori un cibo migliore puoi paragonarlo a un altro, no? Esempi banali, una pietanza, no? Un piatto di lasagne può essere buono quanto vuoi, ma se ne assaggi uno migliore capisci la differenza. Allora anche per l'amore di Cristo è così. Quando tu comprendi, hai sperimentato quello che Cristo ti ha dato, allora tu vedi che c'è differenza e capisci di cosa stiamo parlando. Bene. Avete qualche domanda riguardo a questo? Sì. Certo, sì, perché Dio ci ama anche quando sbagliamo. Quindi se noi dobbiamo avere l'amore di Cristo, è un amore che non dipende dalle circostanze positive o negative. Certo. Amen. Certo. Sì, sì. Certo, sì, sì, è proprio questo. È questo che trasforma la realtà dell'amore di Cristo. L'amore, Dio ha amato la creatura, ha amato il mondo, ha tanto amato il mondo, no? Ha dato il suo Santo Figliuolo per noi. L'amore di Dio è immutabile. Quando parliamo di amore, parliamo di questo. Se parlassimo della giustizia di Dio, parleremmo di un'altra cosa completamente, no? Noi stiamo parlando di un segno caratteristico. Io non potrei aver messo segni caratteristici della vita in Cristo Gesù, giudizio. Non potrei. Anche se Dio è giustizia, Lui non dà a noi la sua giustizia perché la manifestiamo, dà il suo amore. Dio è tante cose che noi non possiamo essere, fra cui giustizia. Non possiamo essere giudici, perché uno solo è giudice e legislatore, no? Ma quando parliamo di amore, noi possiamo avere esattamente ciò che ha Dio. Quindi è proprio questo che state sottolineando voi, un amore anche non corrisposto, perché Gesù, come diceva Bruno, abbiamo parlato di Stefano, Stefano era anche indignato, no? È forte quell'immagine, perché lui diceva, accusava questi farisei, questi sommi sacerdoti, voi, no? Con forza, con veemenza. Eppure il suo cuore non era pieno di odio, li amava, perché no, non poteva dire Signore non imputar loro questo peccato. Nell'Antico Testamento, dove le cose erano parziali, erano diverse, c'è un episodio di un profeta, ora io non vi ricordo perché è sperduto in mezzo alle righe di cronache, no? Però c'è l'esempio di un profeta, io mi ricordo, mi colpì quando lo lessi la prima volta, proprio questo, che mentre questo profeta che aveva dichiarato delle verità, come anche Stefano stava dicendo la verità, no? Stava denunciando dei peccati, quando questo profeta dell'Antico Testamento, Antico Patto, denunciò queste cose, poi mentre lo lapidavano, lui li malediva. È scritto, ora non so se ti ricordi il caso Giusi, dove può essere, no, non lo so, non mi ricordo. Non l'ho trovato. Incredibile, guardate, mi ha detto sfogliare la Bibbia, ha un foglio girato, non, è un miracolo, vedete come la mia Bibbia funziona così, la vostra non so, però la mia Bibbia funziona così, automatica, io non so se la vostra è così, però Seconda Cronache, capitolo 24, versetto, mi viene da ridere queste cose, succede un sacco di volte, non è dire quante volte succede questo. Allora leggiamo il verso 20. Vabbè, questi erano idolatri. Allora lo Spirito di Dio investì, avete trovato? Seconda Cronache capitolo 24. Seconda Cronache 24, dal verso 20. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Jeoadia, il quale, stando in piedi in mezzo al popolo, disse: così dice Dio, perché trasgredite i comandamenti del Signore? Voi non prospererete, perché avete abbandonato il Signore, anche egli vi abbandonerà. Quindi li denunciò, perché erano idolatri. Ma quelli fecero una congiura contro di lui e lo lapidarono per ordine del re, nel cortile della casa del Signore. Il re Ioas non si ricordò della benevolenza data verso di lui da Jeoiada, padre di Zaccaria, e gli uccise il figlio, il quale morendo disse: il Signore lo veda, scusate, e ne chieda conto. Pensate, a differenza di sentimento, Signore non imputar loro questo peccato. Nell'Antico Patto un profeta, come poteva essere anche Stefano, no? Viene lapidato e vuole giustizia. Ah, è bello questo, eh? A parte il fatto che ce l'ha voluto mostrare, perché io non mi ricordavo assolutamente dov'era questo passo. E quindi è proprio questo l'amore agape, la differenza che c'è fra sentimenti umani. Avete qualche altra domanda? Non lo so. Certo che è vero, è scritto. È difficile farlo, Bruno, non è difficile credere che bisogna farlo. È facilissimo credere che bisogna farlo. È difficile farlo. Il mondo va subito alla giustizia, alla vendetta. Sorella Francesca.
Thank you.
tu che dici, li possiede per natura? Sì, il paragone può essere, lasciando perdere quello delle lasagne, no? Pensiamo a questo dei due amori, l'amore fileo e l'amore agape. Allora, com'è che noi riconosciamo qualcosa in più? È perché possiamo paragonarla a qualcosa di simile. Cioè, se io vi do, se tu hai un vetro, no? Bianco, e io ti do un diamante, tu la differenza la puoi realizzare, lo guardi bene, però se io ti do un diamante e tu non hai neanche, non sai che esistono vetri, no? Tu prendi il diamante per vetro, ad esempio. Ora io credo che le cose del Signore sono riconoscibili appunto perché le paragoniamo, le cose perfette di Dio sono riconoscibili perché le paragoniamo alle cose imperfette che abbiamo per natura. Però il fatto di avere qualcosa per natura di imperfetto non deve farci confondere e farci pensare che quello è ciò che Dio vuole darci. Così, secondo me, l'uomo per natura è capace di amare, ma non dell'amore soprannaturale, un amore che somiglia, nel migliore delle ipotesi, l'amore, ad esempio, filantropia, no? Però la filantropia rende bene l'idea, amore per l'umanità vuol dire, no? Ma la parola filantropia cosa usa come prefisso, no? La parola da fileo viene, quindi amore fileo, anche lì. Quindi l'uomo al massimo può essere filantropico, cioè l'amore dell'uomo è una filantropia, è un valore, perché grazie a Dio ci sono tanti, tante persone che manifestano delle qualità, non è che da disprezzare. Ma non è l'amore di Dio. Quindi la difficoltà è questa. Noi vediamo tanto bene, ecco perché ci confondiamo, vediamo che l'uomo ama, che l'uomo pensa, che l'uomo sente, che l'uomo crede, che no. Vediamo tante cose che sono buone e che ci sembrano anche assolute finché non le paragoniamo alle cose superiori. Tu puoi avere un bel vetro tagliato a forma di brillante, no? Ti riflette la luce, te lo giri, te lo guardi, dici che è bello, che è pulito. Però se ti cade a terra, hai capito che non è un diamante. Perché la differenza, no, fra un vetro e un diamante, principalmente è la durezza, no? E poi, quando tu hai l'occhio più allenato, certamente vedrai che la luce che riflette è diversa, eccetera, eccetera. Però un bambino che ha, tu puoi ingannare un bambino, gli dai un bel vetro tagliato a brillante e quello si sciala, pensa che ha avuto diamanti. E questo è quello che succede all'umanità. Noi ci confondiamo perché vediamo, siccome non abbiamo ancora forse sperimentato le altezze, no? Le profondità dell'amore di Cristo, perché l'Apostolo Paolo dice, vi ricordate quando agli Efesini, io voglio che voi comprendiate, io prego affinché possiate conoscere l'altezza, la larghezza, la profondità dell'amore di Cristo, questo amore che sorpassa ogni conoscenza, ogni capacità di comprendere. Allora perché pregava l'Apostolo? C'era necessità di rivelazione, se no, tanto un vetro, tanto un diamante, tu potresti, ad esempio molti vengono in chiesa per dire, e non capiscono. Non capiscono che si trovano davanti a un diamante e pensano che anche loro hanno quello. Questo vale per la salvezza, vale. Però io so che c'è differenza. Non so se ho risposto abbastanza, Davide. E lo so che è dura per la nostra mente, perché noi vediamo le cose buone e diciamo, ma allora chi? Eppure, quando noi parliamo della nuova vita, noi stiamo dicendo che per grazia noi non possiamo vantarci, il Signore ci guardi, no? Da farlo diventare un vanto, però la realtà misteriosa, nascosta, che noi adesso siamo nati da Dio e quindi siamo destinati a manifestare la somiglianza e il carattere di Cristo. quando ti nasce un figlio, tuo figlio a chi può somigliare, Davide? O a te, o a tua moglie. E solo sono un misto. E così tutti contenti. Arriva uno e ti dice, somiglia a te, tu ti sale. Arriva l'altro, somiglia alla moglie, e la moglie si gioisce. Quando nasciamo da Dio, a chi dobbiamo somigliare noi? A Dio. No. No. Poi c'è quella realtà famosa della nuova vita che si forma nella vecchia. No. No, no, non è sbagliato. Però anche se noi ci ascoltiamo, cioè è il Cristo che ti chiama spirituale, non sei tu che ti definisci spirituale. Capito? Se no ci può essere un io non posso, fratelli, guardate come sono spirituale. Nel momento che io lo dico, ho smesso di essere spirituale. Però se voi lo dite, fratello Fabio è spirituale. Noi stiamo testimoniando, magari una, non quando si mangia le unghie, però. Subito compensiamo, se no si inorgoglisce, che mi pare? Uno che gli può fare un complimento. È vero, fratello Fabio? Allora, gli altri, Cristo testimonia di noi, gli altri testimoniano di noi, ma noi non testimoniamo di noi stessi. Gesù diceva, io non testimonio di me stesso, altrimenti la mia testimonianza sarebbe falsa. C'è chi testimonia di me, del Padre che mi ha mandato. Certo. Sì, sì. Amen, grazie a Dio. Certo. No, no, certo, certo, certo. Ma è giusto gioire dell'opera di Cristo, perché questo è lo scopo, no? Non avrebbe senso esaminare i segni e non trovarli. Se voi li trovate, è chiaro che gioite, e questa è la nostra forza. Se no non li troviamo, vogliamo abbondarne. Però è chiaro che dobbiamo vedere la differenza fra noi stessi e noi, però, non in rapporto agli altri. Cioè, noi non possiamo paragonarci agli altri, non possiamo vantarci. Un altro ti lodi, non la tua bocca, no? Dice in Proverbi. Però chiaramente nel nostro cuore noi abbiamo tante certezze, sappiamo che siamo diversi, perché noi stessi ci conosciamo più di quanto ci conoscono gli altri. È vero? Allora noi stessi, in effetti dentro noi abbiamo la testimonianza che il Signore ci sta cambiando. Però il discorso del mondo, noi conosciamo al Signore, perché come saranno salvati, chi sono salvati, quanto sono salvati, noi non occupiamoci di quelli di fuori, questo voglio dire, non pensiamo più di tanto, gioiamo di vedere in noi l'opera di Gesù, no? Io ci vediamo e la diciamo bene, stiamo manifestando l'opera del Signore. Vabbè, noi possiamo anche pensare che Gesù qui usasse una figura del discorso, no? Un'esagerazione, una metafora, no? Un'iperbole, diciamo, più che un'esagerazione, un'iperbole, cioè potremmo assimilarlo al fatto che diceva, se la tua mano pecca, tagliala, se tuo occhio pecca, cavalo. Gesù non voleva dire che davvero devi calarti l'occhio, altrimenti, diceva qualcuno, andremo tutti in giro monchi, senza un occhio, e ciechi, e guerci, come si dice. Però dobbiamo cercare di capire la sfida spirituale che c'è dietro, perché certamente il Signore vuole dire qualcosa di molto importante. Io personalmente, lo sapete, una mia figura l'ho elaborata, fra l'altro anche ai bambini abbiamo insegnato col teatrino questa figura. Non so, qualcuno vuole provare a spiegare cosa vuol dire in pratica? Giuse, vuoi spiegarlo tu a Fiorello cosa vuol dire in pratica porgi l'altra guancia, tagli anche il mantello? Quindi passiamo, fammi sottolineare un attimo, passiamo da vittime del male a protagonisti del bene. Io la chiamo la legge, voi forse l'avete sentito da me, la legge del secondo miglio, no? A chi ti chiede di fare un miglio con te, farne con lui due, perché allora quando noi riceviamo un torto ci sono due scelte: o lo subiamo in silenzio o reagiamo, giusto? Nella maggior parte dei casi, come cristiani, pensiamo che è sufficiente non reagire e siamo a posto. Ok? Noi diciamo: Signore, dammi la forza di non reagire. E quando tu hai vinto, no? Il prurito alle mani, come diciamo, sei contento. Però Gesù ci porta oltre questo. Lui non è contento quando noi abbiamo vinto soltanto la spinta a reagire, benché sia il primo passo che lui ci chiede, no? Il Signore è felice quando vede che noi siamo in grado di passare alla seconda fase, alla legge del secondo miglio, cioè non soltanto, il Signore dice questo: se tu subisci un torto e non reagisci, sei ancora in una condizione quasi quasi carnale, cioè cosa hai fatto? Poco, semplicemente hai evitato di reagire. Può sembrare qualcosa di importante, di bello, ma non è quello che io ti voglio trasmettere. C'è la cosa dell'amore, no? Tu pensi d'amare fraternamente, pensi di essere a posto, non è tutto, c'è di più. Allora, noi ci fermiamo e non reagiamo a un torto e pensiamo di essere a posto. Ma Gesù ci vuole dire che con la legge del secondo miglio o dell'altra guancia, che c'è una strada per uscire vittoriosi dal confronto con i nostri nemici. Io questo intendo, perché non soltanto quando io quindi faccio del bene a qualcuno che magari aspetto l'occasione, che so, immaginiamo, che so, molti vanno tutti dei torti, no? Pure io. Allora, chiaramente ho delle situazioni in cui potevo reagire e non ho reagito. Non è facile. Immaginiamo, io mi ricordo che una volta con Fabio siamo stati, lui lo sa questa storia, ad esempio, testimoni di una situazione di questa: c'era qualcuno che mi faceva del male, dichiaratamente, illegalmente, sfacciatamente, e lì è stato molto difficile non reagire, no? Fisicamente e legalmente. Ok? Del resto avevamo braccia forti e avevamo anche, come si dice, la possibilità, c'era pure mio fratello, quindi c'era proprio l'autorità, quindi potevamo pestarlo e arrestarlo. È la verità, Fabio questa storia l'ha vissuta con me, è un momento difficile. Allora è stato difficile pregare, di Signore dacci calma per non fare niente. E abbiamo avuto vittoria, perché non abbiamo fatto niente. Però, in quel caso io ho applicato questa parola, secondo voi? No. È vero che c'è una condizione buona, cioè non abbiamo reagito, poi il Signore ha dato vittoria, perché riguarda la circostanza, però io applicherei, avrei applicato questa legge, o la applicherò, nel momento in cui il Signore mi farà vedere una strada per fare del bene a questa persona, tanto da farlo rimanere scioccato. Quell'azione, per forza di cose, produrrà in lui un senso di ravvedimento o di perplessità, di stupore, di sconfitta, per dirla in termini totali, produrrà un senso di sconfitta, per cui non solo lui non avrà neanche la minima idea che sono uscito vittorioso, perché, vedete, in questo caso io ho avuto vittoria da Cristo, ma lui se n'è andato convinto di aver avuto vittoria. Allora siamo così: lui pensa di averla avuta vinta, io penso di averla avuta vinta in Cristo, perché è così, perché poi la benedizione di Cristo ci raggiunge, no, attraverso la rinuncia. Però c'è qualcosa di più che noi non sempre riusciamo a applicare o a vivere. Quando noi troviamo il modo di fare del bene ai nostri nemici, allora lì veramente applichiamo questa legge dell'altra guancia, che non è un lì per lì farsi prestare abbondantemente, no, certamente non è quello, non è letteralmente tu prendi, c'è un nemico che ti sta malmenando e tu stai lì per farti distruggere, perché nella Bibbia sappiamo ad esempio che Paolo, quando fu perseguitato, si fece calare con una cesta dalle mura per scappare, perché era inutile farsi massacrare per un principio di questo tipo, perché non era, lui conosceva la legge di Dio perfetta, sapeva che non era quello lo scopo del Signore. Quindi diciamo che quella è una figura del discorso, un'iperbole, per farci capire che c'è qualcosa dietro, che c'è una possibilità di trasformare un insulto in vittoria, non per mezzo della rinuncia però, ma per mezzo di un'azione. Amen. Ah. Amen. Ce l'hai sotto gli occhi questo passo. Amate i vostri nemici, certo, perché diciamo che è attinente a quello che noi stiamo dicendo, perché sono delle cose superiori che non fanno parte del pensare comune. Sì, il sermone sul monte, sul sermone. Dai, poi. Sì, è lo stesso passaggio del mantello, della guancia, è nello stesso passo. Benedite coloro che vi maledicono, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano, affinché siate figli di vostra nonna, che era una buona anima, era abbastanza brava e ci voleva bene a tutti. No, la relazione è spirituale, superiore, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché egli fa levare il sole sopra i malvagi, sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque, qua c'è la famosa rivelazione, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Quindi la legge del secondo miglio significa entrare nella perfezione dell'amore di Cristo? È possibile o no? Se siamo nuove creature, è possibile. Amen. Preghiamo, siamoci in piedi, preghiamo. Voglio chiedere, alleluia, al fratello Fabio di guidarci in preghiera.